Buongiorno a tutti. Anche oggi, come domenica scorsa, come abbiamo visto anche riguardando l'insegnamento di domenica scorsa, giovedì, parleremo dell'inerranza della scrittura. Vi avevo detto che questo è un argomento molto importante, ma anche molto vasto, e quindi è, almeno dal mio punto di vista, impossibile trattarlo secondo un unico studio. Per cui quello che avevo pensato era di suddividerlo in tre parti, di cui questa naturalmente è la seconda. Naturalmente l'obiettivo resta sempre lo stesso, cercare di cogliere quelle che sono le ragioni principali per le quali possiamo essere certi dell'inerranza della scrittura, del fatto che la scrittura appunto non erra, non sbaglia. E lo scopo è sempre lo stesso, cioè quello di avere un'alta veduta della parola e eventualmente difenderla anche da ogni possibile attacco. Questo naturalmente ci aiuterà quando realizzeremo, e se realizziamo, che la scrittura è veramente, come stiamo dicendo, cioè inerrante, ci può aiutare non poco nel nostro cammino cristiano, perché possiamo realizzare che possediamo nella scrittura una base solida per la nostra fede e per il nostro cammino stesso. Inoltre ci permette di affidarci a Dio in maniera completa, in maniera praticamente totale, e di credere nello stesso tempo in modo incondizionato a tutte le parole che Dio ha pronunciato e che sono riportate come un messaggio fedele nelle scritture, nelle Bibbie che possediamo, con la certezza che quello non è, per modo di dire, soltanto un messaggio per le nostre menti, ma rappresenta anche, porta con sé la potenza di Dio che ha ispirato quella parola, quel messaggio. Vi voglio ricordare ancora che trattando questo argomento ci troviamo nel contesto teologico della dottrina della scrittura, la quale attribuisce per testimonianza della scrittura stessa delle precise caratteristiche o perfezioni alla parola di Dio, di cui una di queste è appunto quella che stiamo trattando, vale a dire l'inerranza. Ma cosa significa ancora? Lo voglio ricordare, visto che stiamo trattando proprio questo argomento. Cosa significa che la scrittura è inerrante? Significa praticamente che la Bibbia è priva di qualunque errore e di qualunque contraddizione. Cioè, se noi la interpretiamo praticamente in maniera corretta, e siamo chiamati a interpretarla così, il testo nel suo contesto sostanzialmente, essa è priva di qualunque affermazione che può essere definita falsa o contraria alla realtà. In pratica possiamo dire che laddove la Bibbia si pronuncia riguardo a un argomento, riguardo a un tema, essa dice la verità, l'assoluta verità. E con questo vi ricordo che non voglio intendere che la scrittura dica tutto di tutto, cioè la scrittura non è sostanzialmente un'enciclopedia su tutto ciò che è possibile sapere riguardo al mondo, ma si limita praticamente, per modo di dire, a quello che Dio ha voluto rivelare a noi. Orbene, riguardo a questo, la Bibbia dice sempre e comunque ciò che è vero, senza errore alcuno. Ora, se vi ricordate, già la scorsa volta avevo detto che era mia intenzione, avevo pensato come cosa, diciamo, migliore, vedere praticamente l'inerranza sulla base di un ragionamento logico a catena, cioè un insieme di informazioni, ognuna delle quali per logica è legata a quella precedente, in maniera tale che quando giungiamo praticamente alla conclusione del discorso abbiamo delle basi solide, direi una dimostrazione in un certo senso matematica che effettivamente la scrittura è inerrante. Quindi da questo punto di vista possiamo praticamente partire da un presupposto fondamentale: se, come riteniamo, la scrittura è la parola di Dio, allora essa deve condividere con Dio il suo carattere, i suoi attributi. E quindi è evidente che il carattere di Dio è la base naturale dell'inerranza della scrittura. Ora, riguardo alle affermazioni di cui stavo parlando e che costituiscono la base del nostro ragionamento logico, ve le voglio di nuovo enunciare come ho fatto la prima volta. Sono quattro affermazioni. Dio è un Dio verace e onnisciente e quindi inerrante. Ed è quello che abbiamo visto domenica e rivisto assieme giovedì. Quello che vogliamo vedere oggi, invece, è che Dio è un Dio che parla. In una volta successiva, Dio volendo, vedremo il modo in cui Dio parla a noi, e poi vedremo praticamente che la scrittura è la parola di Dio da lui ispirata. Come potete vedere, le prime tre affermazioni hanno direttamente a che fare con il carattere di Dio, con chi Dio è, mentre praticamente l'ultima di queste affermazioni ha a che fare con il carattere o la natura della scrittura. Quindi abbiamo come due linee di pensiero che mettiamo assieme in queste quattro affermazioni per giungere alla conclusione che la scrittura, essendo parola ispirata di Dio, è priva di errori, ossia inerrante. Veniamo allora di affrontare la seconda di queste affermazioni. Vediamo come Dio è un Dio che parla. E questo dovrebbe essere naturale per noi se ci pensiamo, perché intanto Dio non è un essere astratto, non è praticamente una sostanza fisica, per esempio, ma è un essere proprio personale. Anzi, potremmo dire, anche dal punto di vista teologico, che è un essere tripersonale. È costituito da tre persone. Crediamo biblicamente in quella che affermiamo essere la Trinità. E la Scrittura stessa ci mostra come, per esempio, il Padre parli al Figlio, il Figlio parli al Padre, entrambi parlano allo Spirito Santo e lo Spirito Santo praticamente parla ad entrambi. Essendo una persona, quindi, Dio in un certo senso fa quello che fanno tutte le persone, e il parlare è il modo in cui le persone comunicano tra di loro. Quindi non è strano pensare che anche Dio parli, comunichi e si esprima praticamente a parole. Questo per quanto riguarda il parlare di Dio all'interno della sua esistenza trinitaria, ma naturalmente anche attraverso, cioè Dio utilizza il linguaggio, il discorso, anche volendo parlare alle sue creature, cioè parlando praticamente agli uomini. In definitiva, sia che Dio parli all'interno della sua esistenza trinitaria, le persone della Trinità che parlano fra di loro, sia che Dio parli alle sue creature, possiamo praticamente capire e vedere, mettendo assieme queste due caratteristiche, che parlare proprio è insito nella natura di Dio. Proprio Dio ha una natura comunicativa. Potremmo dire che il parlare è uno dei suoi attributi eterni e in un certo senso è anche un attributo necessario di Dio, un attributo senza il quale, potremmo dire, Dio non sarebbe Dio. In sostanza, un Dio che non può parlare non è evidentemente il Dio della Bibbia, non è il Dio della Scrittura. Quindi, per riassumere, possiamo dire che come Dio, e lo sappiamo, è amore, è onnisciente, è onnipotente, è giusto, è buono, allo stesso modo possiamo dire Dio è un Dio parlante. In questo senso potremmo proprio confrontare il parlare di Dio, proprio per fissare le idee, con un altro dei suoi attributi, quello forse diciamo più noto, quello più gettonato in un certo senso, vale a dire l'amore di Dio. Sappiamo che abbiamo a che fare con un Dio per grazia, che è un Dio amorevole, soprattutto verso noi, suoi figli. Ma la Scrittura ci dice di più riguardo all'amore di Dio. Ci dice proprio che Dio è amore. Per esempio Giovanni, nella sua prima epistola, voglio leggervi brevemente due versetti, afferma proprio questa verità. 1 Giovanni 4,8 dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E più avanti, sempre al capitolo 4, al versetto 16, afferma: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Questo riguardo all'amore di Dio. E riguardo al parlare, in modo praticamente del tutto, diciamo, analogo, la Scrittura ci dice che il parlare di Dio è identico a Dio stesso. E probabilmente il versetto che per primo ci viene in mente pensando a questa affermazione è Giovanni 1.1, il prologo praticamente al Vangelo di Giovanni. Giovanni 1.1, un versetto che sicuramente conoscete, afferma che nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi praticamente abbiamo proprio un'identificazione della parola con Dio. Ugualmente, sempre Giovanni in Apocalisse 19, potete prenderlo se volete, Giovanni in una visione che di Gesù che torna trionfante su di un cavallo bianco, identifica proprio Gesù con la parola di Dio. Apocalisse 19, in particolare il versetto 13, abbiamo questa visione praticamente che Giovanni ha del Cristo che torna trionfante e dice: era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Pertanto questi versetti, quelli che ho appena letto, non dicono solo che Gesù è Dio, e lo sappiamo, ma anche che la parola di Dio è Dio. C'è quindi, potremmo dire, come un'identificazione a tre vie fra Dio, la parola e Gesù. Dio è la parola è Gesù, e viceversa, Gesù è la parola è Dio. In sostanza, Dio è sempre e comunque presente nella sua parola. Potremmo dire che non possiamo avere Dio senza la sua parola, né la sua parola senza Dio. Dio è un Dio parlante e la sua parola è il suo discorso, è il discorso di Dio. Quindi, riguardo a questa premessa, possiamo dire due cose della parola di Dio. La parola di Dio è Dio stesso ed è tutte le comunicazioni di Dio, sia all'interno della sua esistenza trinitaria che con le sue creature. Quindi capiamo immediatamente, e lo sappiamo, lo viviamo, che la parola di Dio è un qualcosa di meraviglioso, che possiede la più alta delle dignità, in quanto, essendo essa stessa Dio, ha le medesime qualità, deve avere gli stessi attributi e le stesse perfezioni di Dio. Ed è lì che vogliamo andare sostanzialmente. Vogliamo vedere quali sono gli attributi divini che la Scrittura attribuisce a se stessa. Vogliamo proprio vedere come praticamente la Scrittura possiede gli stessi attributi di Dio. Ora, praticamente, ho concentrato la mia attenzione soprattutto su quelli che sono i cosiddetti attributi di sovranità di Dio. Naturalmente vedremo, anche seppur brevemente, anche gli altri attributi, però credo che principalmente è buono che ci soffermiamo su questi. Sappiamo bene che quando Dio parla, e parla in particolare alle sue creature, parla da Signore. Noi lo chiamiamo il Signore. E d'altronde la Scrittura utilizza migliaia di volte questo titolo di Dio, per Dio, e lo utilizza anche naturalmente per Gesù Cristo. Ma che cos'è la sovranità di Dio? A cosa si riferisce? Si riferisce naturalmente alla sua potenza, si riferisce alla sua autorità e si riferisce alla sua presenza. Quindi quello che vogliamo vedere è come la parola di Dio racchiuda tutto questo. Cioè vedremo tre punti principali che riguardano il fatto che la parola di Dio sia il suo potere di comando, il potere di comando di Dio, la sua autorità divina e la sua personale presenza. Quindi il suo potere di comando, la sua autorità divina e la sua personale presenza. Vediamo allora, a sostegno della, utilizzando la Scrittura come sostegno di questa affermazione, cosa possiamo vedere riguardo a questi punti. Quindi, in primo luogo, la parola di Dio è il suo potere di comando. E lo abbiamo detto tante volte realmente. Non abbiamo una parola che rappresenta soltanto una forma di comunicazione di tipo linguistico e quindi un qualcosa di buono, di sano, di assolutamente vero per la nostra mente, ovviamente anche questo, ma rappresenta anche, e direi soprattutto in tanti ambiti, un grande potere in grado di far accadere le cose che Dio comanda, che Dio desidera, che Dio decreta. Faccio solo un esempio. Parlando della creazione, Genesi 1:3, Dio afferma: sia la luce. Pensate che quando Dio chiamò praticamente la luce all'esistenza, la luce stessa ubbidì a questo comandamento di Dio prima ancora di venire praticamente all'esistenza stessa. Questo è un potere da parte della parola di Dio che esce fuori dalla nostra comprensione, fuori da ogni logica, anche a livello, diciamo, umano, perché dà vita a tutto ciò che ancora sostanzialmente non possiede vita. Anche Romani 4:17 sottolinea, per esempio, questo fatto, sottolinea proprio questo potere della parola di Dio. dove appunto sostiene che Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. Trovo interessante in questo senso, e vi invito a prenderlo, il Salmo 33. In pratica nel Salmo 33, vi leggerò un paio di versetti da questo Salmo, troviamo riassunto in sostanza quello che possiamo vedere in maniera più ampia, più dettagliata, riguardo alla creazione in Genesi 1. Qui proprio ci viene riferito riguardo al potere creativo della parola di Dio, come quella parola ha creato ogni cosa e rappresenti l'agente della creazione. Il versetto 6 di questo Salmo afferma: «I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca». E il versetto 9 è ancora più generale, perché dice: «Poiché egli parlò e la cosa fu, causa ed effetto. Egli comandò, causa, e la cosa apparve, effetto». Abbiamo quindi una parola in grado di dare vita, di creare da sola, di generare ciò per cui Dio la vuole usare, per cui Dio la manda. Anche il Salmo 148, per esempio, fa eco praticamente a questi pensieri. Ve lo leggo brevemente, ma ritroviamo ancora lo stesso principio. Al versetto 5, il salmista dice, parlando della creazione: «Tutte queste cose lodino il nome del Signore, poiché egli comandò e furono create». È interessante, volendo ancora vedere praticamente la capacità creativa, il potere di comando della parola di Dio nel creare, vedere ancora cosa dice Giovanni. Prendo ancora il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, Giovanni 1:3, che sottolinea evidentemente il potere creativo della parola. Realmente Giovanni 1 dice ancora di più riguardo a questo. Ma intanto vi leggo Giovanni 1:3. «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta». Il riferimento è alla parola di Dio. Invece andiamo più avanti di 7 versetti, al versetto 10, Giovanni dice che il mondo è stato creato per mezzo di Gesù Cristo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Abbiamo ancora quindi in vista il potere creativo della parola di Dio, ma nello stesso tempo ancora quello che abbiamo detto inizialmente, l'identità esistente fra Gesù e la parola stessa. E questa verità è importante nella scrittura, anche praticamente l'epistola agli ebrei testimonia di tutto questo. Possiamo prendere quella epistola, per esempio, proprio al primo capitolo. Vi manderò un po' avanti e indietro nella scrittura, perché la scrittura stessa proprio testimonia ampiamente, più forse di quanto possiamo immaginare, di quella che sia proprio il potere creativo della parola, e lo possiamo vedere proprio lungo tutta la testimonianza della scrittura stessa. Per esempio in Ebrei capitolo 1, i primi due versetti: «Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi». Vediamo qui quindi, siamo proprio in tema, perché vediamo un Dio che parla, un Dio che ha sempre parlato in particolare alle sue creature, e la sua ultima parola, in ultimo, lo ha fatto tramite suo Figlio Gesù Cristo, il quale, qui il passo ci dice, è stato designato come erede di tutte praticamente le cose create, ma in particolare è egli stesso l'agente della creazione. Guardate invece sempre in Ebrei, al capitolo 11, quando parla della creazione dei mondi. Qui dice: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Qui si parla ancora della creazione, evidentemente, e in questo caso si esalta il potere creativo della parola di Dio come agente della creazione. Evidentemente, mettendo ancora assieme i due passi, l'identità fra Gesù il Figlio e la parola di Dio viene di nuovo a galla, viene di nuovo chiaramente espressa attraverso questa epistola. Quindi la parola di Dio è in grado di creare da sola, senza ulteriori, per modo di dire, interventi da parte di Dio. E una volta che Dio ha creato, che ha creato ogni cosa, non ha lasciato questa creazione a se stessa. Infatti, da quando Dio ha creato il mondo, per mezzo della sua parola, ha incessantemente continuato anche a governarlo, a dirigerlo, a curarlo, sempre per mezzo della sua parola. In questo senso, voglio farvi osservare il Salmo 29 e farvi osservare cosa viene detto riguardo alla voce del Signore, così come viene definita qui, proprio in questo Salmo. Vi leggerò qualche versetto, a partire dal versetto 3 e fino al versetto 9, dove proprio parla della voce del Signore. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio santo tutto esclama gloria. Brevemente, qui non abbiamo una parola, la voce del Signore, che si limita a comunicare delle informazioni, dei pensieri o semplicemente dei comandi. Qui praticamente abbiamo una parola potente da parte di Dio che, dopo essere stata usata da Lui stesso per dare luce ad ogni cosa creata, governa pure tutto ciò che è stato creato per mezzo di essa. E quindi, come possiamo vedere anche da questi versetti, è in grado ancora di creare, agisce in senso generale, causa eventi naturali, dona vita, quindi compie. In generale possiamo dire tutto ciò che Dio desidera fare. Vediamo ancora il Salmo 147, proprio riguardo a questo argomento. Vediamo come Dio proprio interviene attivamente nella sua creazione. Non è un Dio passivo che, dopo aver creato, ogni cosa creata lascia la sua creazione a se stessa, ma è un Dio protagonista all'interno della creazione che la cura. Sotto ogni aspetto, fenomeni naturali, eventi meteorologici, sono tutti dovuti alla potente mano di Dio. Guardate il Salmo 147, i versetti da 15 a 18. Egli manda i suoi ordini sulla terra, la sua parola corre velocissima. Egli manda la neve come la lana, sparge la brina come cenere. Egli getta il suo ghiaccio come a pezzi. E chi può resistere al suo freddo? Egli manda la sua parola e li fa sciogliere, fa soffiare il suo vento e le acque corrono. Abbiamo qui in vista tutta la potenza e tutta la sapienza del nostro Dio che governa il suo creato con la sua parola. Quindi Dio, tramite la sua parola, manda i suoi ordini sulla terra, quindi quelle che sono qui definite le sue leggi che regolano il suo creato. E qui dice praticamente che la sua parola corre velocissima, volendo indicare praticamente il fatto che essa immediatamente ed efficacemente realizza i propositi stessi di Dio che l'ha mandata. Vedete per esempio più nel dettaglio i versetti, i primi due versetti, il 15 e 16, ci dicono che è Dio stesso a mandare la neve e a spargere la brina, cioè protagonista di questi fenomeni meteorologici dal cielo, fenomeni che sembrano soffici e leggeri come la lana, la cenere, così come qui il versetto li definisce, ma in realtà lo sappiamo bene, sono sia freddi che gelidi. E poi fa scendere anche il suo ghiaccio, cioè la grandine, che sembra, qui dice il testo, spezzata in tanti frammenti. Versetto 17. Però guardate cosa accade qui al versetto 18, la prima parte. Con un semplice comando, mandando proprio praticamente la sua parola, la sua potente parola, egli fa cambiare radicalmente lo stato delle cose. Fa scomparire il gelo, fa tornare l'acqua a scorrere, dopo averla riportata naturalmente allo stato liquido. Quindi abbiamo un Dio che proprio agisce nella creazione, che è protagonista degli eventi meteorologici, degli eventi naturali, ed è un Dio praticamente che agisce mediante la sua parola e il suo potere di comando. E se pensiamo alla parola, lo stiamo dicendo, non possiamo non pensare a Gesù Cristo e quanto lui ha operato tramite la sua parola. Durante il suo ministero terreno, potremmo dire, ha manifestato pienamente il potere di comando della parola di Dio. Anzi, potremmo forse dire che la maggior parte delle cose che Gesù Cristo ha fatto praticamente, le ha fatte tramite la sua parola, le ha portate a compimento tramite la sola parola. E per esempio Matteo al capitolo 8 vuole proprio sottolineare questo aspetto. Vediamo qui Gesù impegnato nello scacciare demoni e nel guarire malati. E proprio come dicevo al versetto 16 di Matteo 8, viene sottolineato come tutto questo avviene per azione della parola di Dio. Matteo 8:16 dice: «Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati». Con la sola parola Gesù fece tutto quello che qui viene descritto. Lo stesso potere della parola di Gesù lo vediamo per esempio in Luca 4. Qui praticamente Gesù agisce liberando un individuo dal demonio e suscita grande stupore riguardo alla sua azione effettuata tramite la sua parola verso coloro i quali hanno assistito a quel miracolo incredibile. Luca 4, i versetti da 33 a 39, ci parlano proprio di questo episodio di liberazione. E nello stesso contesto vediamo come Gesù è sovrano anche sulla malattia, liberando la suocera di Pietro dalla febbre istantaneamente. Vi leggo questi versetti. «Or nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce: "Ahi, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio". Gesù lo sgridò dicendo: "Taci ed esci da quest'uomo". E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro dicendo: "Che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi escono". E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Poi, alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Or la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò. Ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Coloro i quali assistettero alla liberazione del demonio per effetto della parola di Cristo restarono stupiti dal potere e dall'autorità di questa parola. Una parola che da sola è in grado di far accadere le cose che afferma. E similmente, naturalmente, vediamo qualche versetto più avanti, gli ultimi versetti di quelli che ho letto, dove la stessa parola, uno sgridare di Gesù tramite la parola, fa scomparire istantaneamente. Proprio come dice il testo, la donna si alzò subito e si mise a servirli. Gesù dichiara e la cosa è. Un ultimo episodio che voglio citare fra i tanti praticamente che troviamo, in particolare ovviamente nei Vangeli, dove Gesù usa la sua parola per realizzare la volontà del Padre, è praticamente quello che vede il potere di questa parola esaltato dalla bocca di un centurione. Un centurione è un servo malato, non ha neanche il coraggio in un certo senso, perché non si ritiene degno di presentarsi davanti a Gesù, manda i suoi servi e gli dice di dire al maestro di accomodarsi a casa sua, perché lui non è degno, ma nello stesso tempo perché non è, in un certo senso non è neanche necessario. Cosa chiede per bocca di questi servi il centurione a Gesù? Che Gesù dica una parola. Vi voglio leggere quell'episodio che è contenuto in Luca 7, ai versetti 6 e 7. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti quest'incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito». E guardate qui qual è la reazione di Gesù di fronte a un'affermazione di questo tipo. Al versetto 9, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede». Gesù quindi loda la fede del centurione, perché costui dimostrò di credere nella potenza, anzi nell'onnipotenza della parola del Cristo. Quindi, come abbiamo visto, Gesù non ha utilizzato soltanto la sua parola per insegnare, per trasmettere degli insegnamenti, ma ha utilizzato proprio la sua parola per dimostrare il suo potere, il potere di quella parola sul creato intero. Ora, quando Dio parla alle sue creature, la sua parola continua a manifestare questo suo potere di comando. La parola giudica, per esempio, i peccatori e a volte, in maniera proprio chiara, evidente, palpabile, il potere di quella parola di giudizio viene proprio fuori dalla parola stessa. Per darvi un'idea di ciò che voglio concretamente dire, vi leggo un versetto del Salmo 46. Il versetto 6 afferma: «Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie». Possiamo vedere che non c'è veramente, possiamo dire, alcun potere che possa contrastare o ostacolare ancora una volta l'onnipotenza di Dio che viene fuori da una parola del genere. Basta proprio la sua parola perché la terra intera, le nazioni, i regni in essa presenti restino come impotenti, come paralizzati di fronte a un così grande sovrano, di fronte a una così grande parola. Guardate ancora in questo senso quanto è forte l'impatto di una parola di giudizio da parte di Dio per bocca e testimonianza dell'apostolo Pietro. In 2 Pietro capitolo 3 troviamo ancora delle verità che abbiamo già visto in precedenza. Troviamo la creazione, il potere creativo della parola di Dio. Troviamo anche che quella parola, come abbiamo detto, è usata da Dio per sostenere l'intera creazione. E in ultimo troviamo praticamente come quella parola ha un potere distruttivo. In particolare qui, al capitolo 3 di 2 Pietro, i versetti da 5 a 7, il contesto praticamente di questi versetti è quello di increduli che appunto manifestano la loro incredulità, vorrebbero sedurre anche sinceri credenti riguardo al ritorno di Cristo e al futuro giudizio, affermando che non ci sarà un ritorno, che non ci sarà un giudizio. Guardate in questo senso cosa dice Pietro a queste persone, o riguardo a queste persone. Costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. E che, per queste stesse cause, il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Qui quindi Pietro sta ricordando a coloro che non credono, dicono di non credere in un giudizio futuro, che Dio ha già in passato, ai tempi del diluvio, ai tempi di Noè, giudicato il mondo. Quel mondo che egli stesso, abbiamo detto, ha creato per mezzo della sua potente parola. E inoltre dichiara che proprio come la parola di Dio è stata potente abbastanza da creare il mondo, così al tempo presente essa stessa parola lo sta sostenendo. E nello stesso modo lo ha creato, lo sta sostenendo. In tempi praticamente futuri, escatologici, la parola distruggerà tutte le opere di malvagità proprio nel giorno del giusto giudizio da parte di Dio. La parola possiede una potenza sovrannaturale, incomprensibile all'uomo. La scrittura a volte cerca di darci proprio un'idea di quanto potente sia questa parola. Per esempio, vi voglio leggere brevemente qualche versetto riguardo a questo. La parola di Dio viene definita essere come un fuoco. Giobbe 41, il versetto 11 dice: dalla sua bocca partono vampate, ne sprizzano fuori scintille di fuoco. Anche Geremia 23, in un versetto che probabilmente conoscete, la definisce oltre come un fuoco, come un martello potente, un martello poderoso, un martello che spezza il sasso. Il profeta Isaia la definisce come una spada, e anche l'autore degli Ebrei, dell'Epistola agli Ebrei, la definisce come una spada, anzi dice che è più affilata e penetrante di una spada a doppio taglio. Vi voglio leggere proprio questo versetto perché ci parla proprio del potere, di quanto potente sia veramente ancora la scrittura, la parola di Dio. Qui dice Ebrei 4:12, un versetto che abbiamo sentito, letto tante volte, afferma che la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Vediamo proprio tutta la potenza qui della parola di Dio. Essendo essa viva e incredibilmente efficace, viene paragonata a una spada affilata, una spada a doppio taglio, dice praticamente il testo. Realmente, per avere un'idea più concreta, dovremmo pensarla, pensando anche al termine che viene utilizzato qui nell'originale, come un pugnale incisivo, un pugnale che è in grado di effettuare un taglio preciso in un punto preciso. E probabilmente in questo senso ci viene in mente uno di quei bisturi che viene utilizzato nel contesto della chirurgia medica, proprio a sottolineare quanto è penetrante e quanto è accurata ed efficace la parola quando essa interviene. È in grado, qui dice, di infilarsi fra le articolazioni e il midollo. Ora, riguardando al contesto, per i credenti ebrei che erano destinatari di questa epistola, questo versetto doveva essere una forte motivazione, una forte esortazione a perseverare proprio fino alla fine, se veramente possedevano poi, ovviamente, a perseverare nella fede fino alla fine, se ovviamente possedevano realmente una fede autentica, perché in virtù di questa incredibile potenza della sua parola, Dio la utilizzerà nel giorno del giudizio, penetrando fino alla parte più interna dell'individuo per rivelare se veramente è un credente o non lo è. Come dice qui il passo, attraverso di essa Dio proprio analizza le interiorità di un uomo, determina i suoi sentimenti, cioè i suoi desideri, e quali sono anche i pensieri del cuore, cioè i suoi scopi. Desideri, scopi, quindi realmente Dio tira fuori in un certo senso tramite la sua parola le vere motivazioni che spingono un individuo ad agire come agisce. E ovviamente, se vedrai incredulità nel cuore dell'individuo, se non vedrai in quel giorno una fede salvifica, quella spada, questo bisturi diventerà per quell'individuo un pugnale di giudizio. Però, grazie a Dio, sappiamo bene che la sua parola è una parola anche in grado di portare grazia, è sufficiente per salvare ed è potente nel dare grazia. In questo senso, con lo stesso potere penetrante, essa è in grado di trasformare interamente un uomo nel suo intimo, fin nelle parti più interne dello stesso, di rigenerarlo sostanzialmente, trasforma interamente l'uomo interiore. Vediamo per esempio questo concetto in Ezechiele, capitolo 36, versetto 26. Anche qui abbiamo un passo in vista già noto sicuramente a voi. Il Signore sta parlando praticamente del fatto che salverà un residuo fedele di Israele e lo farà praticamente in una maniera ben specifica attraverso un'operazione chiara nel cuore di queste persone. Dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quindi Dio dichiara che rimuoverà il cuore duro e ribelle di questi individui, che è incapace di ricevere e ubbidire alla volontà di Dio, e lo sostituirà sostanzialmente con un cuore sensibile, con un cuore ubbidiente, che desidera ed è capace di ascoltare e seguire la volontà di Dio. Ora, chiaramente, per poter far questo, non abbiamo qui in vista una semplice operazione di moralità. Non abbiamo un'operazione, diciamo, esteriore. Non è un semplice abbracciare corretti principi morali, anche perché un uomo decaduto, secondo la vecchia natura, non può desiderare di fare la volontà di Dio, né tantomeno praticamente metterla in atto. Qui abbiamo in vista, come conseguenza, un'opera di profondo rinnovamento interiore. E lo strumento che Dio qui ha in vista nel processo di cui stiamo parlando è proprio la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, l'unica e sola che ha il potere di trasformare così profondamente un individuo umano e il suo cuore. Questo fatto, questo potere della parola, è ancora più evidente in un salmo che abbiamo studiato assieme, il Salmo 19. Sappiamo che il Salmo 19 esalta praticamente il potere della parola. È un'esaltazione praticamente della parola come il discorso per eccellenza di Dio. C'è un versetto in particolare, il versetto 7 di questo salmo, la prima parte, che vi voglio leggere. Qui dice che la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Qui il termine ebraico tradotto con anima fa riferimento alla persona interiore, all'io interiore. A volte in altri contesti, dove è utilizzato sempre nell'Antico Testamento, fa riferimento alla mente, fa riferimento al cuore. In generale comunque punta sempre a indicare l'individuo com'è interiormente, cioè vale a dire quello che realmente siamo e saremo nell'eternità. E questo detto in contrapposizione alla persona esteriore, all'uomo praticamente di carne sostanzialmente, al corpo materiale. E quindi l'azione della parola è sull'anima, così definita. E che azione troviamo qui? Troviamo praticamente che la parola ristora l'anima. Ma cosa intendiamo per ristorare? Il termine che qui c'è in vista, che noi rendiamo con ristorare, è un termine molto, ma molto forte, perché descrive un'azione così radicale da determinare una profonda, una totale trasformazione della persona interiore. In pratica, attraverso la sua parola, Dio trasforma a tal punto una persona da renderla quella nuova persona che Dio vuole che sia. E questo naturalmente avviene per azione anche efficace dello Spirito Santo, per azione efficace dello Spirito Santo, tramite la parola, Dio praticamente rigenera un individuo che è morto nel peccato. Non c'è alcun'altra cosa, non c'è nessuna filosofia umana, non c'è nessuna abile invenzione carnale, non c'è nessuna scienza che sia in grado quello che solo la parola di Dio può fare e che è in vista in questo versetto. Credo che anche gli apostoli erano convinti di questo potere della parola di Dio. Quando per esempio annunciavano il Vangelo di Cristo al mondo, si rallegravano in mezzo alle altre cose del fatto che esso non è solo un messaggio, cioè un insieme di informazioni vere che conduce alla salvezza, ma anche un vero e proprio potere in grado di trasformare completamente le persone che lo ricevono, producendo proprio questa genuina salvezza. Credo che non vi sia nella scrittura intera un verso che renda questo pensiero così nitido e così chiaro come Romani capitolo 1 versetto 16. È anche questo un versetto che conosciamo bene, che tante volte sicuramente abbiamo ascoltato, ripetuto, probabilmente esposto ad altre persone. Romani 1:16, Paolo dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E sicuramente questo stesso pensiero lo ritroviamo praticamente nella prima epistola ai Tessalonicesi. Paolo scrive a questi credenti e prendete con me 1 Tessalonicesi 1. Al versetto 5 Paolo rende proprio esplicito il fatto che quello che sta annunciando non è soltanto un messaggio. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Quindi Paolo, con i suoi collaboratori, hanno annunciato a questi credenti il messaggio del Vangelo attraverso ovviamente una comunicazione verbale, mediante parole. Ma la loro non è stata una parola fredda, non è stata una parola distaccata, né tantomeno una parola impotente. E questo lo evinciamo, diciamo, lo vediamo dalle tre espressioni che seguono all'affermazione soltanto con parole, che sono contrapposte alla sola parola, cioè potenza, Spirito Santo e piena convinzione. Quindi questi credenti non hanno ricevuto, per modo di dire, soltanto un messaggio, ma con esso hanno ricevuto anche quella potenza che lo accompagna, che aveva potentemente cambiato le vite di coloro i quali glielo stavano praticamente annunciando e che per opera dello Spirito Santo può cambiare la vita di chiunque crede. Inoltre, un messaggio del genere, il messaggio del Vangelo, non è uscito dalle bocche di Paolo e dei suoi collaboratori nudo, ma è stato accompagnato, diciamo, da quella forza irresistibile, di quella forte convinzione che ci accompagna ogni qualvolta parliamo di un qualcosa e siamo veramente convinti di quello che stiamo dicendo, soprattutto perché abbiamo sperimentato la bontà e la genuinità di quanto affermiamo nelle nostre stesse vite. E d'altronde, capiamoci, i Tessalonicesi non erano all'oscuro di tutto questo. I Tessalonicesi sapevano bene che uomini stavano predicando a loro il Vangelo, ma sapevano che l'origine ultima, e prima anzi dovrei dire, di quelle parole non erano questi uomini, ma era Dio stesso. Infatti al capitolo 2, proprio sempre Paolo rende esplicito questo concetto. Al versetto 13 ha motivo per ringraziare Dio di questo. E infatti dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. I Tessalonicesi sapevano che quella era veramente parola di Dio e che con essa portava il potere di trasformare interamente una vita. Pertanto, concludendo questa prima sezione, abbiamo visto come Dio usa la sua parola per comandare, per portare a fine quelli che sono i suoi piani, i suoi scopi, per vedere, avendo visto assieme quanto è potente questa parola operare nel creato, nella vita degli individui. Vorrei che pensaste con me a questa domanda: quanto è veramente potente la parola di Dio? E credo sia una domanda retorica, potremmo dire è onnipotente. Ma brevemente, volendo proprio avere questo parallelo con Dio stesso, possiamo dire, beh, non è meno potente dell'onnipotenza di Dio stesso. Andiamo adesso alla seconda affermazione, riguardo appunto a questi attributi di sovranità che stiamo vedendo. La parola di Dio l'abbiamo definita essere la sua autorità divina. Che cos'è l'autorità di Dio? L'autorità di Dio consiste nel suo diritto di governare. Egli è sovrano, ha il diritto praticamente di esercitare il suo governo su tutti, sulla sua creazione in modo particolare. Quindi, essendo la scrittura la parola di Dio, essa trasporta con sé quella stessa autorità e quindi impone degli obblighi. Pertanto, quando ci parla, siamo comandati a fare come essa ci dice. E quando afferma dei fatti, abbiamo l'obbligo di credere a quello che afferma. Questo viene testimoniato dalla storia sostanzialmente che vediamo sviluppata attraverso la scrittura. La storia della Bibbia mostra palesemente che Dio parla agli esseri umani, i quali rispondono o in ubbidienza o in disubbidienza a quella parola. E quindi naturalmente ricevono da Dio le conseguenze per l'ubbidienza e la disubbidienza. E questo proprio comincia da principio, da Genesi 1. Possiamo vedere praticamente quale fu, possiamo vedere assieme, la reazione dei primi progenitori al primo approccio che essi ebbero praticamente con Dio. Quale fu la prima esperienza che essi ebbero una volta creati da Dio. Abbiamo letto fra l'altro recentemente Genesi capitolo 1. E vi porto in particolare ad osservare il versetto 28. Qui dice: Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Quindi la prima esperienza che Adamo ed Eva fecero fu quella di ascoltare proprio Dio che parla. E Dio, tramite la sua voce, tramite un linguaggio verbale, comunicò loro la sua volontà, che era quella di riempire e sottomettere la terra. Operando in questo modo, attraverso un linguaggio che è umano, Dio pose automaticamente il linguaggio in una posizione privilegiata, sia per annunciare quella che è la verità, sia per manifestare la sua sovrana volontà. Sappiamo anche, andando avanti nella lettura del libro di Genesi, che in Genesi 2 Dio aggiunge anche un comando negativo, sempre tramite la sua parola, per comunicazione diretta. Dice praticamente all'uomo di non mangiare, che può mangiare da ogni albero, ma che non può mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. E poi purtroppo in Genesi 3 troviamo un'altra persona che parla. Troviamo praticamente un serpente parlante che agisce sotto il potere di Satana. La battaglia quindi si sviluppa sotto forma di una competizione fra due parole che rivendicano ciascuna l'autorità suprema. La parola rivale, la parola del nemico, si sovrappone e vorrebbe sostituirsi a quella di Dio, rivendicando la sua autorità. Non è strano che l'attacco che Satana porta, il primo attacco, è proprio sulla parola che Dio ha pronunciato. E quindi voglio farvi leggere Genesi 3, voglio leggere con voi Genesi 3, i versetti da 1 a 5. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Quindi cosa accade qui brevemente? Satana chiede a Eva se Dio aveva veramente pronunciato quelle parole e, supponendo poi che le abbia pronunciate, contraddice quel messaggio stesso, i versetti 4 e 5. Adamo ed Eva non hanno a disposizione una terza autorità, in un certo senso, per arbitrare su questa disputa, un qualcuno che possa loro consigliare di ascoltare l'una parola o l'altra. Ma realmente non ne hanno bisogno, non ne avrebbero bisogno. Hanno la parola e hanno anche di fronte le persone che l'hanno pronunciata. Quindi si sarebbero dovuti affidare completamente alla parola di Dio piuttosto che sottomettersi all'inganno del serpente. E quindi praticamente sappiamo che l'aver creduto a questa parola rivale ha conseguenze, oggi naturalmente ancora, sulla creazione intera, sulla condizione dell'uomo. Ovviamente Dio interviene di nuovo sulla scena, smaschera l'inganno, dichiara la punizione per il peccato e lo fa sempre tramite la sua parola, ma proprio nella sua grazia dichiara anche praticamente che un giorno manderà un liberatore, discendente praticamente di Adamo e di Eva, lo potremmo vedere più avanti al versetto 15, proprio a schiacciare la testa del serpente. Anche questa comunicazione è una comunicazione verbale alla quale comunque Adamo ed Eva credono. La scrittura mostra più volte questo modello. Mostra più volte questo modello facendo vedere come Dio mette alla prova gli uomini riguardo al prestare fede e ubbidienza alla sua parola. Faccio un esempio, l'esempio di Noè. Noè non è un maestro di meteorologia, però è consapevole, assolutamente consapevole, lo vediamo da quello che fa e da quello che dice, del fatto che il diluvio verrà solo perché Dio lo ha detto. Solo sulla base della parola di Dio e sulla base di chi Dio è, Noè crede a lui e ubbidisce. Vi voglio leggere velocemente tre versetti che proprio confermano questo e che in sostanza dicono: Noè fece così, fece come Dio disse. Genesi capitolo 6 e capitolo 7 ci parlano proprio praticamente dell'ubbidienza fedele alla lettera, diciamo, di Noè. Genesi 6, 22. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. La stessa cosa, Genesi 7, 5. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Genesi 7, 9. Vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Quindi credo che nessuno possa stupirsi del fatto che in Ebrei 11, in quel meraviglioso elenco di eroi della fede, troviamo menzionato anche Noè, come esempio di una fede ubbidiente, di una fede che si fida di Dio e ubbidisce conseguentemente alla parola del Signore. E non solo questo, ma annuncia anche fedelmente quella parola. Infatti, se andassimo a vedere anche la testimonianza di Pietro in merito, 2 Pietro 2,5 definisce Noè un predicatore di giustizia. Quindi abbiamo qui un uomo che è veramente un esempio per noi da questo punto di vista. Ma naturalmente possiamo vedere questo modello, come ho già detto inizialmente, attraverso la testimonianza di tutta la scrittura. E il culmine lo ritroviamo ovviamente nella persona di Gesù, che è la parola di Dio incarnata. In particolare, il principio di autorità della parola di Dio e dell'autorità di Gesù viene fuori da un passo di Giovanni. Giovanni capitolo 12. Giovanni Giovanni capitolo 12 rende esplicito questo principio di autorità di Gesù e questo principio di autorità della parola di Cristo. I versetti da 47 a 50 ci mostrano le ultime parole che Gesù pronunciò davanti ai suoi discepoli prima di andare alla croce. E sono parole solenni perché ci parlano di conseguenze eterne. Ve le leggo. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così, come il Padre me le ha date. Ora, se è pur vero che qui Gesù dice che nei giorni della sua carne non è venuto per giudicare il mondo, ma per compiere praticamente la salvezza, lo vediamo subito al versetto 47, Gesù dice: io non giudico, ma sono venuto per salvare, quella sua stessa parola non ubbidita sarà colei che giudicherà i ribelli nell'ultimo giorno. In sostanza ciò avverrà nella stessa maniera in cui un trasgressore qualunque della legge si presenta praticamente in tribunale e in un senso figurato viene proprio condannato da quella legge in persona, da quella legge che ha trasgredito, la quale esercita la sua suprema autorità deponendo contro di lui. Ecco allora l'autorità divina della parola. Quindi le persone nell'ultimo giorno verranno condannate per aver violato la legge di Dio e aver rifiutato l'unico rimedio alla loro condizione di perdizione, cioè il Vangelo, e sarà il Vangelo stesso come autorevole parola di Dio a condannarle esercitando la sua autorità suprema. Quindi, concludendo anche questa sezione, la parola di Dio e la sua autorità suprema, pensiamo assieme a questa domanda: quanto è autorevole la parola di Dio? E ancora una volta possiamo concludere dicendo che non è meno autorevole dell'autorità che Dio stesso ha ed ha il diritto di avere. In terzo luogo, la parola di Dio è la sua personale presenza. E anche questa rappresenta una qualità della scrittura, perché possiamo pensarla in senso figurato come un luogo in cui Dio dimora personalmente con il suo popolo. Per esempio, nell'Antico Testamento, la dimora di Dio presso Israele, ovvero anche il rapporto privilegiato che Dio aveva con il suo popolo, è associato con il possedere da parte del popolo una parola proveniente da Dio come nessun altro popolo la possedeva. Deuteronomio, capitolo 4, ci parla proprio riguardo a questo e sottolinea questo aspetto. I versetti 7 e 8 dicono così. Deuteronomio 4, versetti 7 e 8. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia legge e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Evidentemente il popolo di Israele era il più benedetto fra tutti i popoli che abitavano la terra, perché aveva Dio dalla sua parte e, come dice il versetto 7, questo Dio era vicino a loro. Cioè, praticamente ogni volta che era invocato, Dio era pronto a rispondere a loro. Ma Israele possedeva anche un altro grande privilegio, e quello di cui stiamo parlando, il versetto 8, cioè quello di aver ricevuto da Dio una legge che era la più giusta e la più saggia fra tutte le leggi. Ed essa di per sé testimoniava della personale presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Potremmo ancora vedere, sempre in Deuteronomio, al capitolo 30, lo stesso principio qui espresso. La parola che Dio dà al suo popolo è una parola che, per modo di dire, è alla portata del suo popolo, è raggiungibile da parte del suo popolo. Mosè dice, Deuteronomio 30, versetti da 11 a 14, «Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire, perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare perché tu dica, chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica». Ancora una volta abbiamo in vista il tema della parola di Dio come dono, ma anche come impegno per il popolo di Dio, nonché come figura della sua personale presenza in mezzo al suo popolo. Qui per bocca di Mosè apprendiamo che il comandamento che Dio ha dato al suo popolo non è troppo difficile né troppo lontano da esso, perché il suo popolo debba ricercarlo con fatica, debba praticamente aver bisogno dell'aiuto di terzi per riuscire a conoscerlo, a metterlo in pratica, ad assimilarlo. Al contrario, dice che è molto vicino al suo popolo, si trova proprio sulla sua bocca e nel suo cuore. E questo significa che Dio ha reso accessibile, ha reso comprensibile la sua volontà al suo popolo, ed egli ha la responsabilità, ma anche la capacità di ubbidire alla volontà di Dio. Concludendo anche questa sezione, voglio ancora ripresentarti una domanda analoga a quelle due che ho presentato precedentemente. Quanto c'è di Dio nella sua parola? E ancora una volta la mia risposta è che non c'è meno di Dio stesso, di quello che Dio è, cioè in essa ritroviamo il vero, unico e solo Dio, ritroviamo Dio stesso come Egli si è voluto rivelare a noi. Abbiamo quindi visto assieme gli attributi di sovranità di Dio posseduti anche dalla sua parola. Velocemente voglio mostrarvi anche gli attributi praticamente divini che la parola per rivelazione di se stessa possiede. E sono tutti attributi proprio divini, cioè che sono comuni alla parola e a Dio. Li elenco velocemente e magari leggo un versetto per ciascuno di essi, perché già il versetto di per sé è esplicito riguardo all'attributo. Per esempio, la parola di Dio afferma di essere giusta. Salmo 119, il versetto 7: ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Decreti qui è sinonimo di parola. La parola di Dio afferma di essere fedele. Tutti i tuoi comandamenti sono fedeltà. Costoro mi perseguitano a torto, soccorrimi. Salmo 119, versetto 86. Dichiara di essere mirabile. Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. Salmo 119, versetto 129. Dichiara di essere eterna. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Ancora Salmo 119, versetto 89. Dichiara di essere onnipotente. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Salmo 33, i versetti 8 e 9. Dichiara di essere onnisciente. E lo abbiamo letto, Ebrei 4, 12. Aggiungiamo anche il versetto 13, ve lo rileggo. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. La parola dichiara di essere perfetta. Salmo 19, il versetto 7, lo abbiamo letto anche questo. La prima parte, la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. E infine, dichiara di essere vera, verace. La somma della tua parola è verità. Tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. Salmo 119, versetto 160. E quindi, in conclusione di questa carrellata, è ovvio pensare che nessuna semplice creatura può mai possedere questi attributi. Il fatto che la parola di Dio li abbia, li possieda, implica automaticamente che essa è divina, che è Dio stesso che parla. Quindi non dovrebbe stupirci il fatto che la parola di Dio è essa stessa un oggetto di culto. Il Salmo 56, per esempio, afferma: in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare il mortale? Sempre il Salmo 56, qui abbiamo letto il versetto 4, al versetto 10 dice: loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. Ora, una tale adorazione, un tale tributo, diciamo, una tale lode, non può che essere tributata soltanto a Dio. Se la tributassimo a una creatura, peccheremmo di idolatria. Quindi, in senso logico, ci troviamo di fronte a due possibilità. O la parola di Dio è un idolo, oppure è Dio stesso che parla. La scrittura ci ha testimoniato chiaramente, e ancora potremmo dire a riguardo, che è vera praticamente questa seconda possibilità, cioè che la scrittura è Dio che parla. E quindi, concludendo, riassumiamo quello che abbiamo visto molto brevemente. Abbiamo visto come Dio è un Dio che parla, che il parlare di Dio è un suo attributo eterno, che è insito nella sua stessa natura. Dio è un Dio parlante. E abbiamo visto praticamente che la sua parola rappresenta anche tutto ciò che egli ha da dire, da rivelare a noi, da comunicare a noi, e rappresenta pure Dio stesso. Essendo Dio, essa possiede i suoi stessi attributi. In particolare abbiamo visto gli attributi di sovranità di Dio appartenenti anche alla parola, cioè il suo potere di comando, la sua autorità divina e la sua personale presenza. Ora, questi attributi della parola di Dio devono essere, a mio giudizio, di grande incoraggiamento per noi, perché proprio possiamo fidarci pienamente del nostro Dio, e in particolare possiamo fidarci della sua onnipotente parola, che è necessaria e sufficiente, come abbiamo anche visto oggi, per creare, per salvare e per santificare. Possiamo fidarci del fatto che, essendo autorevole, essa parla con autorità. Cioè la parola è degna della massima fiducia, della massima riverenza. Abbiamo l'obbligo, ma pure il privilegio, di credere a tutto ciò praticamente che essa dichiara, e quindi di uniformarci a ciò, di ubbidire a ciò. E inoltre, in ultimo, del fatto che nella parola ritroviamo la personale presenza di Dio. Troviamo proprio e conosciamo Dio in persona, il vero e unico Dio, il nostro Dio. Egli dimora nella sua parola, egli stesso è la sua parola. E infine abbiamo visto come la parola, oltre agli attributi di sovranità di Dio, possiede anche gli altri attributi divini, altri: è giusta, è fedele, è mirabile, eterna, è onnipotente, onnisciente, è perfetta, è verace, e ancora potremmo aggiungere. Quindi, se consideriamo tutto nel complesso, questo non dovrebbe che farci realizzare ancora una volta che la parola di Dio è essa stessa Dio, e quindi dovrebbe aiutarci e incoraggiarci ad avere un'alta visione della parola, ma pure, come ho detto inizialmente, affidarci e ad affidarci ad essa completamente, sapendo che ciò che afferma è vero e conclusivo su ogni argomento. In un'altra occasione, se Dio vuole, vedremo proprio come Dio, che è un Dio parlante, come abbiamo visto oggi, parla a noi, il modo in cui Dio parla a noi. E per concludere, vedremo proprio come la scrittura, per testimonianza della scrittura stessa, è la parola di Dio ispirata, che quindi come lui è inerrante. Possiamo ringraziare il Signore per quello che ci ha mostrato anche oggi. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare ancora questa mattina per la tua parola. una parola così perfetta, una parola autorevole, una parola nella quale ritroviamo te, i tuoi attributi, ritroviamo, Signore, la tua sovranità, ritroviamo anche la tua veracità, la tua fedeltà, la tua mirabilità, la tua onniscienza, la tua eternità, Signore. Ti siamo veramente tanto grati per tutto questo e reputiamo la parola, Signore, come il dono più grande, Signore, che tu potessi farci, assieme alla salvezza attraverso la quale parola, Signore, è giunta a noi. Ti siamo tanto grati per tutto questo e preghiamo che questa parola possa essere il nostro riferimento ora e sempre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.